9 giorni di mercato, 9 giorni per decidere le sorti di Lozano, Vega e Dem. Intanto il Napoli torna al Konami Center, si prepara la sfida contro il Sassuolo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti amici marziani. Martedì 22 agosto, sono le 13.03, questa è Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Come di consueto Emanuela Castelli in regia. Saluto e ringrazio Mario Palligiano e Dario Sarnataro in redazione. Il numero per scriverci, ve lo ricordo subito, su WhatsApp è 339-666-9990. Anche oggi tantissimi gli argomenti, qualcuno è già stato approfondito dal collega Dario Sarnataro in Forza Napoli sempre nell'ora precedente, sicuramente cosa è successo con Veiga, questo ritardo non lo aspettavamo, in realtà ieri a Villa Stewart, addirittura dalla Spagna avevano dato per certa la sua partenza alla volta di Roma, appunto per poter effettuare le visite mediche con il Napoli. Nulla di tutto questo, perché come abbiamo potuto constatare è stata anche una lunghissima notte per cercare di capire, per noi addetti ai lavori, cosa fosse accaduto. Proviamo a capirne di più e nel frattempo contestualmente apro le linee telefoniche, il numero è sempre lo stesso, 081 636 363, per intervenire con il nostro autorevole ospite, firma finissima e un po' radical chic del Corriere dello Sport. Bentornato ad Antonio Giordano.
È andata di rosso, soltanto un po', ragazzi.
Ma ho voluto essere gentile perché, diciamo, da padrona di casa, di questa mia ora marziana, mi sembrava giusto non andare subito a gamba tesa, insomma.
Vuoi cominciare a fare la battaglia per far notare i tifosi, allora
dai. Esatto. Quindi ci stiamo scaldando per la stagione appena iniziata. Prima di tutto, Antonio, un tuo parere su quello che hai visto sul campo del Benito Stirpe contro, insomma, nella prima di campionato del Napoli contro il Frosinone.
Ma quello che più o meno sapevamo, cioè di una squadra che rispetto alla propria antagonista è di gran lunga più forte. Valori assoluti che sono rilevanti, alcuni dei quali amplificati, e penso a Osimhen, a Zielinski, a Di Lorenzi, che hanno fatto la partita. Grandi contenuti tecnici, tattici, anche intellettivi. E poi altre cose che non ci aspettavamo, qualcosa di diverso nel calcio di Garcia, una tendenza ad essere meno spettacolari e però poi un tempo più o meno per cercare di capirsi, un altro per tirare fuori la consistenza, la squadra che secondo me è ancora un filino avanti alle altre, che deve dare sostanza al proprio mercato, perché qualcuno può essersi avvicinato o potrebbe essersi avvicinato, o qualcosa rispetto alla perfezione del passato potrebbe essere, come dire, potrebbe evaporare come fisiologico che sia, quindi eventualmente allungare l'organico e metterci altra qualità può servire.
Allora Antonio, io devo subito dirti, perché l'hai nominato tu, che ieri sono rimasta estremamente sorpresa dal tuo articolo su Zielinski, perché per una volta mi sei sembrato estremamente guidato da un afflato romantico addirittura nei confronti del calciatore che ha scelto di restare a Napoli rinunciando di fatto ad una montagna di soldi dalla rabbia.
Io sono un uomo romantico, quindi no, la storia di Zielinski è una storia a parte. Una storia che non è contemplata nei libri di calcio, quelli moderni, che ci fa bene all'anima, un po' a tutti quanti. Non c'è bisogno di spargere gocce di retorica, per quella che ho già fatto abbondantemente io, per quello che può sembrare il pensiero del sottoscritto, che non è il pensiero ricorrente, non è il pensiero omologato. Semmai è quello esattamente il contrario al pensiero omologato, cioè che questa carriera è così breve e quindi va vissuta. Non credo che esistano i buoni e i cattivi, non mi interessa neanche, sono cose che si facevano tanto tempo, però esistono delle diversità Nella diversità non significa che uno sia migliore dell'altro.
Antonio, ti sentiamo un po' di intermittenza, se puoi guadagnare una posizione migliore nel frattempo lo richiamiamo. Un nostro amico da casa ci scrive: Osi bomber infelice anche quando segna, strano no? Guarda, non so se infelice sia l'aggettivo giusto per Osimhen, per l'Osimhen visto a Sassuolo, tra l'altro un Osimhen che è stato trainante anche quando il Napoli ha subito il rigore da Rui, praticamente ha trascinato la squadra, ha incitato i compagni a non arrendersi, a non cedere alla prima difficoltà. Infelice non so, lo chiediamo ad Antonio. Antonio, secondo te Osimhen è apparso infelice sul campo del Benito Stirpe?
Boh, se l'infelicità è una doppietta, allora credo che gli convenga essere eternamente infelice, sempre più incazzato, anzi.
Infatti.
Se l'infelicità è due gol, l'incazzatore immagino che siano quattro, a quest'ora ci perdona il garante.
Sicuramente non siamo stati infelici noi nell'assistere alla sua doppietta, tra l'altro straordinaria, questo è sicuro.
Osimhen è il calciatore che sposta il contenuto del campionato, non il valore del Napoli, un alza il livello del campionato, il calciatore più forte in Serie A.
Ah, sì, senza ombra di dubbio. Ovviamente vorrei richiamare l'attenzione ai nostri ascoltatori che se vogliono intervenire in diretta con Antonio Giordano, il numero da comporre è sempre lo 081 63 63. Nel frattempo ti giro alcune osservazioni che ci arrivano tramite WhatsApp al 339 666 9990. Ci dicono: ogni volta che il Napoli fa un acquisto da più di 20 milioni c'è sempre lo scoglio dei contratti o qualcosa che non va, vedete l'Inter come fa per prendere Pavard, ci ha messo due giorni, però ha perso Samardzic. Vai Antonio, a te.
Vedete il bilancio del Napoli e quello dell'Inter.
In maniera molto sintetica e anche molto, diciamo, logica.
Poi è chiaro che ti vengono anche a noi certe cose. Se cioè, mi provo a capire tutto, che poi tra l'altro si girano e pensano che i giornalisti si inventino le cose. D'altra parte, ieri mattina ho scritto di ieri mattina ho scritto di Veiga, del problema di Gabri Veiga.
Sì.
E un mio amico mi ha fatto notare che sui social, su Facebook, mi avevano insultato in tutte le lingue del mondo, tranne il cavaiolo, che è l'unica lingua che parlo correntemente, quindi non ho capito quello che a me abbiano detto. La migliore che mi hanno detto, mi hanno riferito, è stato: i soliti giornalai non hanno che cacchio scrivere, cacchio l'ho usato io. Gabri Veiga non è ancora arrivato, ragazzi. Se ti arrivi, io spero per il Napoli che arrivi, per il calcio italiano, perché è un giocatore di grandi prospettive. Però ormai si è radicata questa convinzione, ma credo che sia una convinzione radicata almeno un paio di secoli, forse anche di più, da Gutenberg in poi, immagino. Che i giornalisti dicano sciocchezze. Per quale motivo? Cioè, ci sono delle cose che poi succedono, punto.
Ma sai che penso che proprio nell'ultimo decennio che invece la categoria è sottoposta a una sfiducia totale da parte dei lettori, tra l'altro lettori che poi giustamente, anzi fortunatamente, usufruiscono anche del servizio che mettono a disposizione i giornalisti, che permettono un'informazione a 360 gradi. Quando poi qualche trattativa non va a buon fine, questo non significa che il giornalista se la sia inventata, ma anche perché, Antonio, poi mi chiedo, no? Ma a che scopo inventare una notizia che ovviamente poi non verrebbe confermata in sede di calciomercato, non diventerebbe un acquisto del Napoli, cioè per fare brutte figure.
Ma la verità è che ognuno vorrebbe che scrivessero le cose che loro desiderano vengano scritte. È come un po' quando si fa il calciomercato, certo. No? Metti 10 persone davanti a un tavolo e ti chiedi, vengono fuori 10 nomi diversi, e quindi vuol dire che il presidente della squadra iniziata dovrebbe comprare 10 giocatori diversi. Non abbiamo più l'età, siamo radical chic.
Ecco, siamo, no, tu sicuramente. Sicuramente, fieramente, anche se penso che la cosa non ti faccia molto piacere. Detto questo, ci scrivono da casa: ciao Marziani, Michele dalla Germania, ciao Michele. Al momento sono deluso, Osimhen, Kvaratskhelia, lo stesso Zielinski non hanno rinnovato, se non arriva nemmeno Gabri Veiga, io mi dico: ma che mercato è stato? Vi prego, rispondete, Antonio.
mercato di una squadra che c'ha 16 punti di vantaggio sulla seconda, c'ha appunto, scusami, la mia. E quindi è il mercato di una squadra che deve comunque galleggiare dentro dei parametri. Un mercato difficilissimo perché Osimhen è talmente forte, il rischio di diventare talmente ancora più forte che ti induce a spaccare la soglia delle tue abitudini economiche. Per quanto riguarda Zilisti, credo che prima o poi si faccia, credo che prima o poi si faccia anche con Quara, sono un bel punto avanti tutti e due. Anche Zilisti, credo che manchino le firme, basta. È un problema relativo, è chiaro che poi devi aggiungere, come dicevamo prima, qualcosa, secondo me c'è bisogno ancora di qualcosa, ma non per il gusto di comprarli, però devi anche fare in modo che esca qualcuno, altrimenti metti in difficoltà il bilancio e anche l'allenatore, cioè se hanno 27-28 giocatori, ce ne sono alcuni che difficilmente troveranno spazio, penso a Dem, penso a Gaetano, anche che ha bisogno invece di giocare, penso allo stesso Zerbini. Io capisco Zanoli che dice ma che ci sto a fare se gioco poi sempre di Lorenzo.
Infatti, ma infatti avresti anche giocatori scontenti, quindi uno spogliatoio che potrebbe diventare poi una polveriera, no? Con vari scontenti.
No, quando vinci, non si stancano mai di vincere. Ah, certo. È chiaro che una rotazione ti si impone in certe partite e non puoi chiedersela adesso, poi arriverà il campionato vero, comincia alla quarta, anche dei punti delle prime due giornate valgono lo stesso, conviene ricordarlo a tutti, e dalla quarta in poi tu giochi sabato, martedì, mercoledì sempre, e lì hai la tua rotazione, perché altrimenti rischi poi di andare in sovraccarico. Però per fortuna il 1° settembre finisce il mercato, così la finiscono di insultarci.
sì, sembra lontanissimo. Questi 10 giorni saranno tutti da vivere, ovviamente.
Ma qual è? Perché il Napoli ha vinto il campionato il 4 maggio. Il mercato non è cominciato il 1° luglio, il mercato è cominciato il 10 maggio più o meno. Ovunque, per chiunque. Non per i giornali e i giornalisti, per la gente, per la mentalità, per la televisione, per i social, per il giornale, per i giornalisti. Cioè, la gente il 10 maggio o il 15 ci chiedeva, e ora chi compra Napoli? E ora Osimhen rinnova e Zilinski se ne va, e Lobotka che fa, e chi parte, e chi arriva, e chi non arriva. Per tutti è stata una full immersion prolungata. Cioè sono 100 giorni che siamo dentro al mercato.
Sì. Anche da prima, guarda, il mercato è qualcosa che non si chiude mai ed è un tormento qui a Napoli. Detto questo, ne parliamo tra pochissimo, ovviamente torneremo sul caso Vega, lo faremo proprio con Antonio Giordano. Vi ricordo, le linee sono aperte allo 081-6363-63, si può intervenire in diretta, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, qualche istante di pubblicità e torniamo da voi, restate su Marte.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:19, bentornati a Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia. Parleremo ovviamente del caso Vega, lo faremo adesso sempre al telefono con Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Bentornato Antonio.
Ho sentito tutta la pubblicità.
Ma guarda, è positiva la cosa, noi siamo grati alla pubblicità, quindi ci fa piacere che tu l'abbia ascoltata. Nel frattempo però ci farebbe piacere anche ricevere telefonate in diretta da parte dei nostri amici radioascoltatori allo 081-6363-63. Le linee telefoniche sono aperte. Antonio Enrico ci scrive, ho letto su un sito che Vega non verrà perché la Juve l'ha soffiato al Napoli. Antonio, tu hai notizie in merito?
Non ho notizie di questo genere, anche se Vega, non ricordo, era nell'elenco dei rinforzi di marzo, apparteneva ancora all'epoca Giuntoli, quindi ho un'idea di Cristiano Giuntoli, però non mi risulta che la Juventus abbia fatto delle avanze sul calciatore, credo che abbiano anche altre esigenze, onestamente.
Sì. Invece Stefano ti chiede: come mai Zielinski non riesce a mettere a posto il tiro da lontano? Potrebbe fare 15 gol a stagione se lo aggiustasse un po'.
Ma qualcuno in passato l'ha fatto, però, sì. Anzi, più di qualcuno, soprattutto nel 2021, se non ricordo male, che è stata la sua stagione più esaltante. Però devo dire che questa è la natura di una squadra che è troppo bella per non, per lasciarsi andare dalla distanza. Se hanno il piacere di arrivare in porta col pallone. L'anno scorso ho riletto le statistiche da qualche parte, quindi se sbaglio l'unico colpevole sono io. Mi pare 74 su 77 da dentro l'area. Quest'anno il primo gol da fuori area, sì. Quello di Politano, sì. E poi gli altri due, insomma, il primo nettamente dentro, il secondo faccio fatica a catalogarlo perché appartiene a una categoria di reti che appartengono al contropiede, quindi che tu lo tiri da fuori o da dentro ti cambia poco, cioè, però è una squadra che ha voglia di arrivare dentro l'area, cioè, e ha anche i piedi per poterci arrivare.
Antonio, sì, scusami se dicendo, ti... prego.
No, stavo dicendo, se pensate a Zielinski, all'occasione che ha avuto nel finale, quindi di meno.
Abbiamo un tuo omonimo al telefono, benvenuto su Marte, Antonio, la tua domanda per Antonio Giordano.
Salve, buongiorno. Sì, io volevo chiedere, sì, a parte l'arrivo dell'allenatore che è stato, diciamo, abbastanza celere, non crede che il mercato del Napoli sia stato contrassegnato dalla lentezza? Cioè la lentezza nel far arrivare un direttore sportivo, nel sostituire Kim e Dombele, si sapeva che erano i due colpi da fare, cioè Kim penso si sapeva già in metà aprile che sarebbe andato via in una grande squadra, che comunque ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, diciamo non si potevano fare queste operazioni in maniera più celere, visto che comunque Nathan sembra ancora non pronto per essere integrato al 100%. E diciamo poi su alcune questioni, a parte quella di Zielinski, che credo sia una fortuna che sia rimasto per il valore umano del calciatore, però diciamo ora ci troviamo con la questione Lozano a pochi giorni dalla chiusura del mercato, diciamo che la squadra campione d'Italia comunque si
rapidamente
in maniera diciamo diversa al taglio del nastro di partenza. Arrivederci.
Grazie Antonio. Prego Antonio.
Sì, sono d'accordo, il Napoli si è sempre portato appresso, però una certa laboriosità nel proprio atteggiamento del mercato. Stavolta hanno esagerato un po', mi verrebbe da dire, come dicevi tu, perché ci è voluto un bel tempo per trovare tanto il direttore sportivo Mauro Meluso quanto poi i forzi che sono arrivati. L'anno scorso qualcosa accadde nel finale, se ho memoria, se no mano mi correggio, Raspadori e Dombele, però in una squadra che era già stata largamente fatta, cioè ricordo che Ostigard e Simeone erano stati più o meno prenotati verso marzo, aprile, poi chiusi dopo, però questo è il momento. E ora invece c'è stato un po' di lentezza nello sviluppo di una serie di azioni e ci sta tutto quello che diceva prima.
Antonio, abbiamo un altro ascoltatore al telefono che si chiama ancora Antonio, penso che oggi Dario stia accettando
Antonio,
che
non li manda in onda.
Esatto, non li manda in onda, quindi è proprio questo, diciamo, l'imperativo categorico è chiamarsi Antonio. Antonio, a te benvenuto su Marte.
Ciao, buongiorno. Senti, scusa, io già sto tentando da domenica sera. Anzi, in nottata mi sono prenotato per chiedere qualcosa a Radio Marte. Cioè, la questione che non sottolineano tutti di questa cosa vergognosa della domenica sportiva, che io non stavo guardando, ma adesso per curiosità ho visto. Cioè, praticamente era praticamente una come devo dire, una prassi che ogni anno all'inizio del campionato si faceva vedere la squadra campione d'Italia. Praticamente erano mezzanotte e mezza e la domenica sportiva non se ne fregata proprio.
Ecco.
Però in compenso di un'ora ha parlato dell'Ajax, tanto per non cambiare. Questo non è piagnistene altro, però
vabbè, la considerazione
ho fatto un post tremendo e mi hanno risposto in un sacco di persone. Volevo sapere perché la stampa, soprattutto napoletana, anche quelli dei giornali nazionali come Antonio ed altri, praticamente non sottolineano questa cosa, perché un canone pagato da tutti quanti,
certo,
noi veniamo trattati sempre come la feccia d'Italia.
Antonio, ti ringrazio per la domanda, faccio rispondere Antonio, grazie per essere intervenuto. Antonio, a te.
Intanto è che nessuno pensi che cane non morde cane. Non mi sembrerebbe elegante che un giornalista attaccasse un altro giornalista o una testata attaccasse un'altra testata in presenza di qualcosa di sconsiderato. Provo a trovare una ragione, e secondo me esiste la ragione. La televisione è immediatezza, come la radio, più di ogni altra cosa. La domenica sera il Napoli è già passato da 24 ore. E la prima cosa che accade di domenica sera è Udinese Juventus 0-3, Lecce Lazio 2-1. Poi dopo si può discutere sulle modalità, sui tempi, sulle cose che si dicono, su quelle che non si dicono. Non mi sentirete mai parlare male di un collega, non solo perché non mi piacerebbe che lo facessero di me, ma tanto lo fanno lo stesso, non me ne frega più di tanto. Ognuno ha un proprio stile e un proprio metodo di comportamento. Lo ritengo però inaccettabile io dal punto di vista etico. Poi c'è un giorno in cui salta il banco, lo so bene, magari perché divento vecchio, perché sarò incontrollabile dal punto di vista nervoso, ma, e mi capiterà di farlo. Spero di no. Ma capisco le ragioni di Antonio che ha telefonato prima, però mi ha accontentato anche dal punto di vista giornalistico, perché dal punto di vista giornalistico, Manu, tu immagino possa, ma la domenica sera sono accadute altre cose. Poi possiamo aggiungerci tutto quello che vogliamo a Cotè, e va bene tutto, ma io non mi permetto di sindacare su quelle che sono dinamiche, tra l'altro, di un mondo che non conosco, semplicemente perché non ci sto dentro, cioè sono le dinamiche.
Certo, è chiarissimo. Antonio, non abbiamo un altro Antonio al telefono, ma un nome eccezionale che è di memoria estremamente azzurra. Diego, benvenuto su Marte.
Grazie del benvenuto. Il mio Diego però non è dovuto a Maradona, perché ho 51 anni.
Ah, beh, comunque è un bel nome ugualmente.
Me lo sono ritrovato, vedi. No, è dovuto perché mia madre
lo sapevano già.
Esatto, no, mia madre gli piaceva Zorro, quindi quindi me lo ritrovo così. Per quanto riguarda l'ultima considerazione dell'ascoltatore, sono d'accordo sul fatto che ha detto il dottore Giordano, che dal punto di vista giornalistico secondo me danno spazio alla partita serale.
Cioè, la tua domanda.
La mia domanda invece è questa qua, per quanto riguarda il fatto dell'allenatore, no? Spesso si sente dire che Garcia potrebbe essere l'handicap, tra virgolette, di questa stagione. Io però faccio la domanda contraria al dottor Giordano. Con la stessa squadra, quindi con Kim, quindi la stessa squadra dell'anno scorso, e parliamo dell'anno scorso senza Spalletti, Garcia avrebbe vinto lo stesso lo scudetto al posto di Spalletti? Secondo me sì, perché era troppo il divario, secondo me.
Sentiamo la risposta.
E quindi automaticamente si può avere la risposta a quest'anno. Grazie.
Grazie a te Diego. A te Antonio.
Diego, è un giochino che non si può fare, perché qualsiasi cosa dica è una sciocchezza. No, qualsiasi cosa dica io. E uno mi potrebbe dire, e la Juventus l'avrebbe vinto se non avesse avuto tutti i casini che si è e l'Inter l'avrebbe vinto se
infatti avanzano.
Io credo che le cose che sono accadute sono quelle che dovevano accadere, e dovevano accadere nel modo in cui sono accadute, cioè Luciano Spalletti sopra.
È così. Senti, voglio girarti l'ultima domanda proprio rapidissimamente, perché dobbiamo andare in pubblicità. Tonio ti chiede, non è che con Vega rischiamo un'altra telenovela come quella con Gonal, anzi il Napoli, se non dovesse acquistarlo, cambierà in tempo obiettivo, in tempo utile?
Non credo che si faccia in tempo, e non credo che se ne trovi uno più o meno simile. Avevo pensato che Samaz fosse essere un'idea, ma Samaz è un giocatore diverso da Vega, così. Però Gonalozzo è stato bello andarlo a scovare, ragazzi, è 2013, sono passati 10 anni, la Castelli era una bambina, io ero radical chic,
era quindi un'altra era, ora siamo in una nuova era, come dice proprio lo spot del Napoli. Ti ringraziamo Antonio per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro, ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
Grazie, no, ciao.
Grazie, grazie ad Antonio Giordano. Noi vogliamo in pubblicità, per me oggi è una fatica pazzesca perché Mario Palligiano trasmette ansia come pochissime persone al mondo. Vogliamo in pubblicità, ma voi restate con noi su Marte e continuate a scriverci al 339-666-9990. A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Bentornati a Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli. Vorrei non dirlo, ma c'è Mario Palligiano beh, guarda, mi stai facendo ingrippare, perché ragazzi, voi che ci ascoltate da casa dovreste sapere che in regia Mario Palligiano fa dei gestacci per farci andare in pubblicità, quindi chiedo l'aiuto da casa, appunto, per gestire emotivamente il pressing veramente forsennato del nostro tecnico in regia. Saluto ovviamente e ringrazio il pazientissimo Dario Sarnataro in redazione. E allora, ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Un nostro amico Gaetano da casa ci dice: è sempre sbagliato generalizzare, ma far finta, come state facendo voi, che nella vostra categoria, soprattutto nel periodo di calciomercato, si scrivano notizie che non hanno fondamento solo per ottenere un click, per essere letti e quindi non per informare, ma solo per un tornaconto personale, è un dato di fatto. Accettare le critiche e guardare la realtà, che anche questa sarebbe un modo per migliorare. Gaetano, guarda, io non faccio mai di tutta l'erba un fascio. Personalmente io penso che chi scrive sui quotidiani abbia una credibilità a cui tenga particolarmente, perché tutto ciò che si scrive rimane scritto, rimane rintracciabile. Stessa cosa per i siti seri, quindi sappiate scegliere. Se ci sono dei siti che, a vostro parere, ma con cognizione di causa, inventano e sparano nomi a caso per poter fare click, sarebbe il caso, diciamo, di non seguirli. Io personalmente credo che i giornalisti non inventino nulla, che quando facciano un nome lo facciano perché hanno avuto notizia che ci sono trattative o interessamenti in corso, e dunque, a mio parere, dire che un giornalista inventi semplicemente dal nulla un nome mi sembra anche controproducente per lo stesso giornalista che faccia una cosa del genere, perché ovviamente verrebbe sconfessato al 101% dalla realtà dei fatti. Detto questo, io do il benvenuto a Bernardo Brovarone, agente FIFA. Bentornato su Marte.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi.
Allora, la situazione legata a Gabri Veiga ha scatenato un po' di difficoltà emotive nei tifosi del Napoli. Devo dire che questa notte tutte le redazioni cercavano di capirne qualcosa in più. Può dirci cosa succede? Ovviamente non nel caso specifico, ma cosa succede? Perché una trattativa può rallentare improvvisamente? Sono invenzioni dei giornali o semplicemente sono questioni e dinamiche proprie del calciomercato?
No, ma non, davvero non penso che chi è lontano da questi contesti possa comprendere quanto sia difficile, complesso, articolato, delicato tutto il sistema legato ai trasferimenti dei calciatori, anche quanto si incolpano i dirigenti, le società, perché magari è stato perso qualche giocatore all'ultimo, non all'ultimo. Penso veramente non valga neanche la pena di rispondere alle persone, perché non si potrebbe capire, perché soltanto il fatto di provare a calcolare quante sono le parti in causa da accontentare: ci sono i giocatori, ci sono gli agenti, ci sono gli intermediari, ci sono i club, ci sono gli sponsor. Cioè, ragazzi, non è che ci si mette da quanto vuoi, 8, no, ti do 7, vabbè, dai, dammi 6,5. Cioè, non funziona così. È tutto, poi oggi soprattutto, quali calciatori sono vere e proprie aziende, ma davvero, per cui rappresentate da colossi di agenzie intercontinentali neanche più legate al territorio. Cioè, è una questione complicatissima. Poi ci sono le responsabilità, delle persone che non sono corrette, ecco, e che talvolta ti cambiano le carte in tavola all'improvviso, quando magari pattuisci dei numeri e la mattina dopo ti arriva dei documenti che tu dici: ma come, abbiamo chiuso stanotte alle 2, abbiamo detto nello specifico questi sono i numeri, legati lì, qui rinuncio a qualcosa io, qui aggiungo a qualcosa io, è stato tutto ben delineato. Se te poi mi mandi i contratti e ci sono due o tre irregolarità, è chiaro che io ti dico: questi non erano gli accordi, per me a queste condizioni non si chiude. È tristemente abbastanza prassi anche, perché quando un tifoso magari fa fatica a spiegarsi la presenza di figure intermediarie, ecco spiegato tutto. Cioè le figure intermediarie sono alla base di un confronto e soprattutto a livello internazionale, cioè andare allo scoperto ad affrontare un club è complicatissimo. Se ti puoi servire di una chiave d'ingresso che ha contatti diretti con il club, venditore, per te è un vantaggio, paghi una commissione, ma hai una chiave d'entrata importante, per cui è tutto molto complesso. Io non so nulla, nulla, proprio nulla vuol dire nulla su Gabriel Veiga, Napoli, Celta Vigo, non so niente, per cui non nessun riferimento a questo tipo di trattativa. Però se tu mi chiedi perché talvolta le trattative, perché le negoziazioni sono una roba molto difficile, e soprattutto la cosa più rara è trovare le persone oneste che rispettano le parole date.
No, ci tenevo particolarmente alla sua risposta proprio per chiarire quanto sia difficile una trattativa di calciomercato e quanto i giornalisti non abbiano colpa se un affare salta o se rallenta, se viene detta una cosa e poi vengono cambiate gli accordi eccetera. Quindi mi ha fatto piacere insomma sentire la sua opinione in tal senso. Volevo chiederle invece, giro la domanda all'osservazione meglio di un nostro amico da casa, ma qualora Gabri Veiga non dovesse arrivare, poi ci sarebbe il tempo per poterlo sostituire, cioè per scegliere un qualcuno che possa avere più o meno delle caratteristiche simili?
Ma guarda, io non voglio esagerare perché sono anni che ribatto sempre sullo stesso tasto, per cui il Napoli è un interlocutore super privilegiato sotto questo aspetto, perché si serve di persone a livello di scouting internazionale che sono le più brave di tutti. Per cui figurati te se non hanno delle opzioni B, C, D, E, F, G e H, per cui poi voglio dire, intercettato l'obiettivo, è chiaro, no? Che si va in fondo e si cerca di portarlo a casa. Io non so che problematiche ci sono, secondo me, a mio parere, questa è una situazione che può aver trovato un momento di impasse dettato da delle incomprensioni, ma il Napoli lo vedo parecchio intenzionato e il Celta Vigo ugualmente, per me la portano in fondo. Non dovesse accadere, Napoli avrà sicuramente le scelte alternative che magari possano costare anche di più o magari di meno, però difficilmente il Napoli fallisce questo tipo di intervento sul mercato, per cui io fossi un tifoso starei tranquillissimo, anche perché insomma ormai è il campo che ha decretato le certe certezze, no? A chi è così attaccato al Napoli, per cui riconoscimento totale a questa gente che sta lavorando così bene per questa gloriosissima società.
Bernardo, l'ultima domanda per lei, una sensazione, un parere sulla prestazione di Cajuste?
Allora, lui è un ragazzo secondo me con enormi qualità, enormi, cioè questo è un ragazzo che non so se avrà delle difficoltà a impattare lo calcio italiano, è appena arrivato, però questo è un giocatore, ne parlavo anche perché abbiamo avuto insomma, un approccio un paio di anni fa mi sembra con il Parma, questo è un ragazzo che ha, tutti lo paragonavano a Pogba all'inizio, ma è un ragazzo che ha veramente una raffinatezza tecnica e calcistica da rimarcare. E dopodiché, ragazzi, quando si viene e si tocca questo territorio calcistico tanto così criticato, per molti è difficoltà allo stato purissimo, per cui è compito degli allenatori, è compito dei compagni, è compito di chi li guida, li cresce e li forma all'interno di questo, di queste difficoltà, perché certo, sul fatto che il calcio italiano sia il più complesso per motivi tattici, fisici e atletici anche, è fuori da ogni dubbio, e per cui lui non gioca in un ruolo così delicato tatticamente, nel senso da superare, da dover superare questi ostacoli con chissà quale difficoltà, sì, secondo me la fisicità, la leggerezza mentale, la fiducia, la consapevolezza dei propri mezzi, che se lui otterrà vedrai che per lui sarà tutto in discesa. È un ragazzo con una prospettiva enorme, a mio parere, è anche molto molto indicato per il modulo del Napoli, per il tipo di gioco del Napoli, e non penso che questo sia un acquisto non dettato da un assist di Garcia.
Certo. La ringraziamo Bernardo per essere stato con noi su Marte, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie all'agente FIFA Bernardo Brovarone. Da qualche istante abbiamo in collegamento telefonico Pietro Lomonaco, dirigente sportivo. Direttore, bentornato su Marte.
Grazie a voi.
Allora, cioè, ne parlavamo poco fa con l'agente FIFA Bernardo Brovarone. La questione Vega ha, diciamo, ha creato un po' di malumore nella piazza partenopea. Secondo lei come si risolverà, come può essere spiegata questa faccenda?
Malumore non capisco perché debba creare del malumore. Vega è diventata una scelta importante dal momento in cui si era deciso di dar via Zielinski, no? Zielinski ha fatto quel bellissimo atto di rinunciare per rimanere a Napoli. Secondo me la fortuna l'ha avuto il Napoli, perché Zielinski è un giocatore importantissimo, un giocatore di cui difficilmente ci si può privare. Un giocatore che ha quantità, qualità, l'ha dimostrato anche domenica, penso. E quindi sarebbe stato un peccato se Zielinski fosse andato via. È chiaro che Vega oggi sarebbe una ciliegina in più, però al momento che il Napoli ha portato avanti questa trattativa va bene a chiuderla, perché il ragazzo è sicuramente un giocatore di ottima prospettiva, è giovane, ha un futuro davanti e fa bene a chiuderla. Non so per quale motivo si sia un attimino fermata, però visto che c'erano gli accordi su tutto, sarebbe un peccato non definirla.
Sì, anche perché darebbe un'alternativa anche all'Obotka, perché potrebbe svolgere...
No, assolutamente no.
Allora,
Sono proprio d'accordo.
Come trequartista invece alle spalle della punta potrebbe invece essere una soluzione interessante tatticamente.
Ma allora, lui è un trequarti, sì, di natura. Tutto, certo, al più si può pensare in determinate circostanze di metterlo sugli auto offensivi, sugli esterni offensivi, sì, ma lui è un trequarti. Fare il centrale di centrocampo è un'altra storia, ci vogliono altri tempi di gioco, altri ritmi, un'altra capacità di gestione del gioco, un altro aspetto tattico, una veduta tattica diversa. Quindi un'alternativa all'Obotka, e con tutto il rispetto per l'Obotka, dava delle aperture totalmente diverse, era sicuramente Koopmeiners.
Sì. Koopmeiners, che però insomma pare sfumato almeno
assolutamente, penso che difficilmente l'Atalanta se ne privi.
Infatti credo anch'io, purtroppo, insomma, sarebbe stato veramente un centrocampo pazzesco con questi innesti, anche perché poi, ecco, lei allo stato attuale, poi dopo andiamo a chiudere perché ho la pubblicità, allo stato attuale chi vedrebbe nella rosa che ha attualmente a disposizione il Napoli come sostituto di Lobotka, qualcuno che possa fare comunque le sue veci? Perché forse è un ruolo che manca, cioè una figura che manca in questo momento.
Guarda, è difficile. Io proverei a trasformare un calciatore, proverei a trasformare Gaetano, giocatore che nasce trequartista, un centrocampista offensivo, ma i tempi ce li ha. È uno che potrebbe all'occorrenza dare il cambio a un giocatore come Lobotka, ripeto, e parlo dei quelli che hanno attualmente in rosa.
In effetti poi Gaetano pare invece vicinissimo al prestito secco con l'Empoli, ovviamente poi staremo a vedere gli ultimi sviluppi di calciomercato. Io, direttore, sono stata felicissima di parlare con lei come sempre e le auguro buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie al direttore Pietro Lomonaco. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, proverò a leggere tutti i vostri messaggi dopo la pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Le 13:50 minuti di martedì 22 agosto, questa è Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, saluto e ringrazio Mario Palligiano. Intanto voi al 339-666-9990 ci state scrivendo davvero tantissimi messaggi, ovviamente vi ringrazio per questo. Egizio ci dice: leggo giudizi poco simpatici sul ragazzo svedese, mi auguro che tutti i media campani facciano forza unica in difesa del ragazzo. Sono assolutamente d'accordo con te, Egizio, l'abbiamo detto più volte qui ai microfoni di Radio Marte, sia io sia Dario Sarnataro, che tra l'altro ha anche seguito la partita con voi in diretta. Insomma, bisogna dire la verità, una sola prova per valutare il calciatore è davvero troppo poco. Poi tra l'altro degli spunti interessanti li ha fatti vedere e non vanno sottovalutati, soprattutto nel momento in cui dopo l'errore magari del rigore procurato e quindi di una squadra che era andata sotto di un gol, ci si poteva abbattere, ci si poteva distrarre, il calciatore è rimasto concentrato e soprattutto mi è piaciuto, devo dire, abbastanza questa sua capacità di proporsi in attacco e di offrire soluzioni in attacco alternative per quanto riguarda l'ultimo passaggio. Vediamo però che cosa ne pensa il mio amico e collega Giovanni Frezzetti, caporedattore di Calcio Napoli 1926, giornalista di Canale 21, bentornato su Marte.
Buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti. Boh, amici, non esageriamo.
Infatti,
fare strane idee.
Mi allargo sempre, scusa, guarda.
No, anzi, siamo più nemici che amici.
È esattamente così, confermo e sottoscrivo tutto quello che sta dicendo, stranamente. Allora Giovanni, questo attacco che si legge da più parti, da parte ovviamente di alcuni tifosi del Napoli, non facciamo di tutta l'erba un fascio perché sarebbe sbagliato e non è assolutamente poi neanche vero, però questo attacco che si è letto da più parti nei confronti di Caius dopo una sola prestazione con il Napoli, quando qualcosa di interessante però l'ha fatto vedere.
No, per quanto mi riguarda, valutare un calciatore dopo una sola uscita, un calciatore che viene da un altro campionato, che si inserisce in una squadra che ha dei meccanismi già rodati nonostante il cambio dell'allenatore, il centrocampo del Napoli è stato una delle armi vincenti nella scorsa stagione. È ovvio che Garcia qualcosa sta cambiando, l'abbiamo visto nella partita con il Frosinone, però giudicare la prestazione di un ragazzo che sì, ha commesso comunque qualche leggerezza, ma più che concentrarsi sulle leggerezze, se si vanno a vedere le statistiche, se non erro vado a memoria, ha fatto sei passaggi riusciti, quindi 100% di realizzazione, ma sono dei passaggi ovviamente in orizzontale, non sono dei passaggi che hanno creato e generato qualcosa di importante. Questo perché sicuramente dopo l'errore iniziale, la leggerezza lì che ha portato al rigore, poi ci sarebbe da aprire un capitolo su quel rigore, ma lasciamo perdere, alla fine l'arbitro ha dato rigore, quindi nella testa del ragazzo pesava questo. Stessa cosa per l'ammonizione, è chiaro che il ragazzo poi non ha giocato con la testa libera. Io onestamente credo che sarebbe stato meglio inserirlo più gradualmente a gara in corso, ma evidentemente se Garcia l'ha inserito al primo minuto è perché Anghissà non dava garanzie e certezze dal punto di vista del minutaggio. Però penso che sia un ragazzo che ha delle qualità fisiche importanti, aspettiamo le prossime partite per valutare anche le qualità tecniche.
Invece per quanto riguarda Nathan, Garcia ha preferito schierare Juan Jesus, secondo te la scelta è determinata dal fatto che il calciatore, il neoacquisto del Napoli, non era ancora pronto, non si era ancora ben calato nei meccanismi del calcio italiano, ovviamente è arrivato da pochissimo, da un'altra realtà?
Guarda, mi tocca essere d'accordo con te, nel senso che lo stesso ragionamento che ho fatto per Caius si può fare per Nathan, però Caius l'ha dovuto inserire per la questione Anghissà, perché poi non c'erano altri centrocampisti, avrebbe dovuto giocare Elmas, perché poi venne separato in casa Gaetano, comunque anche lui ha avuto problemi durante la preparazione, si è infortunato a fine campionato, ha avuto altri problemi durante l'estate. Per quanto riguarda Nathan, ti dico la verità, se non l'ha lanciato è per i motivi che dici tu, anche se l'avrei visto bene, visto che per quanto mi riguarda Juan Jesus non mi è piaciuto particolarmente, ha fatto sicuramente una prestazione sufficiente, però qualche leggerezza e qualche disattenzione l'ha commessa. Ora vediamo domenica con il Sassuolo quale sarà l'idea di Garcia, però c'è da tenere conto anche la questione psicologica. Un centrocampista, se sbaglia, non è detto che tu spalanchi la porta all'avversario, se sbaglia il difensore, diciamo che la situazione è un pochettino diversa. Ecco, far debuttare un Nathan che magari l'allenatore non vede pronto e poi ti commette un errore che può generare un gol, appunto il difensore è l'ultimo baluardo, secondo me anche da questo punto di vista qui rispetto a Cajuste Garcia ci pensa 2-3 volte prima di schierarlo. Credo che non lo vedremo neanche domenica, ma spero di sbagliarmi.
Per quanto riguarda invece Vega, affronteremo il discorso tra pochissimo, ci stanno scrivendo tanti dei nostri radioascoltatori, però voglio leggere prima un messaggio, una domanda che rivolge proprio a te Pietro da San Marco, che dice: Giacomo Raspadori, secondo te Giovanni, può giocare nel ruolo di Lozano e Politano? E inoltre Alessandro Zanoli resterà a Napoli?
Allora, partiamo da Zanoli, che questa cosa è una questione, diciamo, complessa, perché il Napoli sicuramente lo vuole tenere, questa è una cosa che dico con estrema certezza. Anche per questo le offerte che arrivano dallo Sporting Lisbona, che sono a titolo definitivo, non verranno ascoltate, poi mai dire mai che impazziscono e dai 10 milioni che circa hanno offerto ne hanno offerti 20, ne offriranno 20, a quel punto le cose cambiano, diversa la situazione di un eventuale prestito, perché il ragazzo sa che Di Lorenzo è uno stacanovista che troverà pochissimo spazio. Infatti Garcia nella conferenza di fine partita contro il Frosinone, se ci fate caso, ha parlato proprio si chiedeva del minutaggio dei calciatori e lui ha proprio citato Zanoli dicendo: sì, il capitano non si stanca mai, senza che gli fosse chiesto direttamente del capitano. Sì, il capitano non si stanca mai, ma dovrà comunque anche lui riposare, perché poi abbiamo un calciatore forte e bravo come Zanoli. Per me è stato un messaggio verso Zanoli, come dire, resta con noi perché troverai il tuo spazio. Per quanto riguarda invece Raspadori, Lozano e Politano, ma sicuramente l'abbiamo anche visto contro il Frosinone, quindi in quel ruolo lì secondo me può fare bene. Per quanto mi riguarda, un calciatore come Raspadori mi piace di più come esterno rispetto al ruolo di punta centrale, dove preferisco Simeone Dosimen. Poi vediamo, erano uscite diciamo indiscrezioni su un possibile utilizzo anche come mezzala a centrocampo, che vedo un pochettino una soluzione complessa e difficile, però io penso che Raspadori sia davvero l'arma in più di questo Napoli, perché avere in teoria fuori dall'undici titolare quello che era appunto l'undici titolare di Spalletti, ora con Garcia magari cambierà qualche gerarchia, avere un calciatore del genere è un vantaggio. Non dimentichiamo che è giovane, ha grande tecnica, ha grande qualità, quindi secondo me, io spero onestamente, che possa addirittura giocare da titolare nella posizione che diceva il nostro amico,
il nostro ascoltatore. Senti, ma proprio rapidissimamente, perché ho 30 secondi, Vega, è stata una notte complicatissima, secondo te alla fine si farà oppure no? Ma proprio 10 secondi.
Guarda, io ho sensazioni positive, perché penso che il presidente De Laurentiis voglia comunque fare un colpo importante in questo mercato per dare entusiasmo alla piazza e ai tifosi. Più breve di così non si può.
Meraviglioso, guarda, oggi non posso farti nessun appunto, trascorrerò la giornata con una grande tristezza. Ti ringrazio Giovanni per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, ci sentiamo tutti i giorni. Okay?
Grazie, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
Grazie a Giovanni Frezzetti, ti leggiamo sul sito Calcio Napoli 1926. L'ora marziana a nostra disposizione è finita, io vi do l'appuntamento con lo sport a domani 12:13, Forza Napoli sempre, con Dario Sarnataro 13:14, Marte Sport Live con la sottoscritta Emanuela Castelli. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi fin qui, ringrazio, purtroppo mi tocca, Mario Palligiano, vi lascio all'ottima musica di Sulemani.
Marte Sport Live.